Allora ho piacere di leggere insieme a voi il libro, dal libro del Deuteronomio, il capitolo 14, e ho chiesto a Emanuela, diciamo, di farlo per noi ad alta voce.
Voi siete figli per il Signore vostro Dio, non vi fate incisioni addosso e non vi radete tra gli occhi per un morto, poiché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore ti ha scelto perché tu sia il suo popolo prediletto, tra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Non mangerai nessuna cosa abominevole. Questi sono gli animali che potrete mangiare: il bue, la pecora e la capra, il cervo, la gazzella, il daino, lo scambecco, l'antilope, il capriolo e il camoscio. Potrete mangiare ogni animale che ha l'unghia spartita, il piede forcuto e che rumina. Ma non mangerete quelli che ruminano soltanto o che hanno soltanto l'unghia spartita o il piede forcuto, e sono il cammello, la lepre, l'irace, che ruminano ma non hanno l'unghia spartita. Considerateli impuri. Anche il porco che ha l'unghia spartita ma non rumena lo considererete impuro. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro corpi morti. Fra tutti gli animali che vivono nelle acque potrete mangiare tutti quelli che hanno pinne e squame. Ma non mangerete nessuno di quelli che non hanno pinne e squame, considerateli impuri. Potrete mangiare qualunque uccello puro, ma ecco quelli che non dovete mangiare: l'aquila, l'ossifraga e l'aquila di mare, il nibbio, il falco e ogni specie di avvoltoio, ogni specie di corvo, lo struzzo, il barbagianni, il gabbiano e ogni specie di sparviero, il gufo, l'ibis, il cigno, il pellicano, il tuffolo, lo smergo, la cicogna e ogni specie di airone, l'ucuba e il pipistrello. Considererete impuro ogni insetto alato, non se ne mangerà, potrete mangiare ogni volatile puro. Non mangerete nessuna bestia morta da sé, la darai allo straniero che sarà nella tua città perché la mangi, o la venderai a qualche straniero, poiché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre. Avrete cura di prelevare la decima da tutto quello che produrrà la tua semenza, da quello che ti frutterà il campo ogni anno. Mangerai in presenza del Signore tuo Dio, nel luogo che Egli avrà scelto come dimora del suo nome, la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio e i primi parti dei tuoi armenti e delle tue greggi, affinché tu impari a temere sempre il Signore il tuo Dio. Ma se il cammino è troppo lungo per te, e tu non puoi trasportare fin là quelle decime, essendo troppo lontano da te il luogo che il Signore il tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome, perché il Signore il tuo Dio ti avrà benedetto, allora le convertirai in denaro. Terrai stretto in mano questo denaro, andrai al luogo che il Signore il tuo Dio avrà scelto, e impiegherai quel denaro per comperarti tutto quello che il tuo cuore desidera: buoi, pecore, vino, bevande alcoliche o qualunque cosa possa piacerti di più, e li mangerai in presenza del Signore tuo Dio e ti rallegrerai tu con tutta la tua famiglia. Non abbandonerai lì il levita che abita nelle tue città, poiché non ha parte né eredità con te. Alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime delle tue entrate in quell'anno e le depositerai dentro le tue città. Il levita che non ha parte né eredità con te, lo straniero, l'orfano e la vedova che abitano nelle tue città, verranno, mangeranno e si sazieranno, affinché il Signore, il tuo Dio, ti benedica in ogni opera a cui porrai mano.
Grazie. Preghiamo il Signore insieme. Signore, vogliamo pregarti che questa parola che abbiamo letto e che ora ascolteremo possa veramente aiutarci a temere te, che sei il nostro Dio. Te lo preghiamo nel nome di Gesù. Ci sono dei detti che io vorrei parafrasare, uno dei quali è: dimmi cosa mangi, ti dirò chi sei. O dimmi con chi mangi, ti dirò chi sono i tuoi amici. Se tenete presente questi detti, più avanti forse vi aiuteranno a capire anche il senso del titolo di questa predicazione questa mattina. Il capitolo 14, come del resto tutto il libro del Deuteronomio, diciamo, è la rievocazione di quanto il Signore ha detto al popolo di Israele per mezzo del suo servo Mosè, e che in questo caso Mosè ha già affrontato al capitolo 11 del Levitico, relativamente appunto alla legge sugli alimenti alimentari, riguardanti i cibi che qui sono definiti puri e impuri, o meglio aggiunti con questo aggettivo abominevoli. Il parlare più volte e ricordare più volte questa legge nella scrittura indica sostanzialmente in prima istanza che Dio si preoccupa del suo popolo e si preoccupa di fornire giornalmente il cibo di cui ha bisogno. Del resto l'esperienza dei 40 anni nel deserto ci ricordano come il Signore sia stato fedele a se stesso, a beneficio del popolo, provvedendo manna e cibo, diciamo carne con le quaglie, per un periodo lunghissimo di 40 anni. E in questo brano si propone il Signore di nutrire il suo popolo sia attraverso il regno animale, versetti da 1 a 21, che quello vegetale, come si evince poi nella seconda parte del capitolo, dove tratta il tema delle decime e delle offerte, appunto versetti 22-27, tratte proprio appunto prelevate, per usare il linguaggio biblico, dai frutti della terra, e di cui ha anche parlato già al capitolo 12, versetti 17-19. Allora, lasciatemi dire il perché, di questa legge. Il perché è sintetizzato sostanzialmente nel versetto 3. Non mangerai nessuna cosa abominevole. L'aggettivo abominevole, teobà, non è casuale. È di rilevante importanza perché ci dice che Dio definisce che cosa è buono e che cosa non è buono. Dio definisce questo aggettivo abominevole in relazione all'idolatria. E infatti ci riporta indietro, diciamo, ad alcuni capitoli, capitolo 7, 25, e 12, 31 e 13, 14, in cui la parola abominevole è proprio accostata all'idolatria, agli altri dei, praticata appunto dai cananei, dagli altri popoli pagani e anche da quegli israeliti che avevano, che si erano fatti apostati della fede cristiana. Certo, mangiare carne impura non era un crimine paragonabile, come dire, all'adorazione degli altri dei. Ma ciò non toglie che il principio che ispirava la distinzione del mondo animale dalle abitudini alimentari per il popolo di Dio non fosse lo stesso che egli esigeva per il rifiuto degli dei stranieri, e quindi l'idolatria. La classificazione di puri nelle categorie alimentari evidentemente non sminuiva di valore le altre categorie animali definite impure, per il semplice fatto che Dio aveva già dichiarato in Genesi 1:31 cose buone che lui stesso aveva create e definite appunto buone. Ed è, diciamo, dietro questo concetto biblico che Paolo a un certo punto deve dire: mangiate di tutto quello che si vende al mercato senza fare inchiesta per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto ciò che essa contiene. Prima Corinzi 10, 25, 26. Quindi il divieto di categorie impure non è stato tanto di ordine morale quanto, diciamo, rituale, cultuale, avente a che fare appunto con l'idolatria abominevole agli occhi di Dio. Ricorderete che Paolo affronta il tema delle carni sacrificate agli idoli comandando tanto ai giudei quanto ai pagani convertiti al cristianesimo di astenersi dal mangiare cibi consacrati agli dèi. E non era ciò in relazione al cibo in quanto tale, ma per quello che quel cerimoniale rappresentava, e cioè il culto agli idoli. Atti 15, 28, 29, 21, 25 e 1 Corinzi 8. Ed infatti nel nostro brano abbiamo letto che alcuni animali definiti impuri erano tranquillamente, come dire, consumati dai cananei e dai popoli pagani in nome dei loro dei. Quindi non era il cibo in quanto tale che era un problema. Altrimenti non avrebbe avuto senso questo divieto da parte di Dio per il suo popolo. E per cui anche questo fatto di dare allo straniero, per esempio, una bestia morta da sé affinché la mangiasse, versetto 21, non era un'offesa e non costituiva, come dire, un oltraggio e neppure una incitazione all'idolatria, quanto una netta distinzione di popolo sul piano cultuale e culturale che Dio stesso aveva ordinato. Ora, questo è ciò che in definitiva il Signore chiede alla Chiesa oggi, e cioè una netta distinzione sul piano cultuale e culturale dal mondo. Che cosa leggiamo nel versetto 2? Poiché tu sei un popolo consacrato al Signore il tuo Dio. Tu sei un popolo consacrato al Signore il tuo Dio. Il Signore ti ha scelto perché tu sia il popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. La consapevolezza quindi per noi oggi di essere un popolo scelto e consacrato dal Signore deve essere la nostra saggezza nella distinzione tra gli altri popoli a tutti i livelli. Permettetemi anche di, come dire, sgombrare il campo da quell'errore che è l'errore del letteralismo. Le concessioni e i divieti del versetto del capitolo 14 avevano certamente un valore letterale, fiscale per il popolo di Dio in quel preciso momento storico e nella prospettiva della venuta di Cristo. E quindi, oltre ad avere un valore assoluto di distinzione tra gli altri popoli, i cibi anche in qualche misura erano l'anticipazione attraverso il divieto momentaneo di quel cambiamento decretato da Dio dall'eternità di un inserimento nel suo popolo eletto di tutti gli altri popoli, di tutte le nazioni, fino ad essere un unico popolo, come dice Efesi 2, 11 a 18, sigillato proprio dall'incarnazione di Cristo. E infatti voi sapete che con l'incarnazione di Cristo sono stati aboliti, oltre a tutti i cerimoniali del Vecchio Testamento, anche i divieti alimentari, mentre si apriva la porta della Chiesa a tutte le nazioni che avrebbero creduto all'Evangelo di Cristo, secondo questa promessa fatta ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra, Galati 3:8, che Paolo attinge da Genesi 28:14. Allora la straordinarietà e la bellezza di questa sovrana grazia di Dio ci è, come dire, rivelata proprio in questa visione che Pietro ebbe, proprio nell'ora della preghiera, quando gli venne fame, in attesa che gli preparassero da mangiare, gli comparve dinanzi questa grande tavola, questo grande lenzuolo imbandito, diciamo, con tanti cibi impuri. In essa, leggo il testo, in essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra, uccelli del cielo, e una voce gli disse: alzati, Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: no, assolutamente no, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce parlò una seconda volta: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Questo avvenne per 3 volte, Atti 10, 12 a 19. Probabilmente qui c'è un richiamo molto profondo al tema dell'autorità del Dio Trino. Le cose che Dio ha purificate non possiamo essere noi a definirle impure. E proprio a seguito della visione, mentre Pietro si sta, come dire, interrogando che cosa volesse significare questo, ecco che si sente chiamare e di andare in casa di un gentile dal nome Cornelio. Lo Spirito Santo gli disse proprio queste cose: ecco 3 uomini che ti cercano, alzati dunque, va con loro senza fartene scrupolo, perché io li ho mandati a loro. Questa è l'interpretazione di quel sogno, l'apertura dell'Evangelo al popoli pagani, a tutti coloro che avrebbero riconosciuto evidentemente Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato, e che, diciamo, avrebbe completato con il suo sacrificio questa promessa fatta ad Abramo. Quindi per la Chiesa oggi le leggi di divieto alimentare non hanno più alcuna ragione di essere prese alla lettera, mentre hanno una grande valenza sul piano però spirituale, relazionale, culturale. Allo stesso modo non si può e non si deve parlare, per esempio, più di popolo etnico, ma di chiesa multirazziale, multietnica, multiculturale, sostanzialmente, come dice la scrittura, un solo popolo in Cristo. E penso che noi siamo qui proprio, come dire, possiamo confermare proprio a causa delle diverse etnie come questo sia vero. Noi eravamo pagani e senza Cristo lo siamo ancora, cioè popoli destinati alla perdizione. Ora, l'essere uno in Cristo evidentemente non appiattisce la peculiarità culturale, alimentare, etnica, piuttosto la valorizza. E quindi dà ad ogni credente, come dire, questo privilegio di godere e gustare della ricchezza delle diversità culturali, etniche, con grande senso di responsabilità e di rispetto. E i testi sono di Romani 14, 13 e 23 e Prima Corinzi 8. Ora, però pur essendo vero che posso mangiare di tutto quello che Dio ha creato, perché è buono, ci dice la scrittura, e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera, come ci dice Paolo in 1 Timoteo 4, 4 e 5. Tuttavia, io non assumerò consapevolmente un alimento velenoso o qualcos'altro, sapendo che creerà un problema al mio corpo, alla mia vita, e pensando in qualche maniera spiritualmente che la preghiera risolverà il problema. Dio non ci chiede di sfidare, per esempio, le leggi della natura da Lui stabilite. Non possiamo sfidare la legge di gravità buttandoci giù da un cavalcavia e chiedere al Signore di non farci toccare terra. Avete sentito la notizia all'inizio della settimana di questa coppia che dal 7° piano stavano allestendo luminari per Natale e sono volati giù insieme, marito e moglie. Se hanno avuto tempo di pregare, non ha impedito che la legge di gravità portasse a compimento la sua, diciamo, la sua legge, che appunto prevede questo. Allora, se io ho consapevolezza di questo, avrò sicuramente discernimento per comprendere quali ricadute pratiche spirituali hanno oggi per me le parole di Deuteronomio 14. Detto questo, se siete stati attenti alla lettura, avrete certamente, come dire, notato che l'elenco degli animali, a prescindere dalla loro purità o impurità, rispecchia l'ordine della creazione di Dio. Si parla di animali da terra, mare e cielo. E questo è importante, perché sottolinea che come il popolo non doveva farsi idoli tra le figure terrestri, marittime e celesti, leggo Deuteronomio 5:8 che è tratto da Esodo 20, versetto 4, non farti scultura, né immagini alcuna delle cose che sono lassù, in cielo, laggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Ecco, allo stesso modo, il divieto alimentare delle cose impure, che Dio giudica impure perché facenti parte proprio di questa pratica cultuale, culturale del paganesimo, enfatizza in questo divieto quello che è il legame tra i cibi, appunto, abominevoli e il paganesimo, e quindi l'idolatria. E a monte di tutto quello che abbiamo detto fin qui, che diremo, ancora ci sono versetti in cui il Signore stesso, per bocca di Mosè, spiega perché esige il rispetto di tali divieti. Spiega perché, il perché della corretta pratica alimentare e anche delle decime, le quali hanno un grande impatto anche per la Chiesa oggi a livello appunto morale, etico, comportamentale, di ubbidienza e di carattere spirituale. I versetti sono versetti 1, 2, 21 e 23. Voi siete figli del Signore vostro Dio. Non vi farete incisioni addosso e non vi raderete tra gli occhi per un morto, poiché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Perché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore ti ha scelto perché tu sia il popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Poiché tu, versetto 21, nuovamente sei il popolo consacrato al Signore, il tuo Dio, affinché tu impari a temere sempre il Signore, il tuo Dio. Ecco, io vorrei suddividere la seconda parte di questa predicazione proprio enfatizzando due domande, prendendo a tema i versetti 22, poiché tu sei un popolo consacrato al Signore, il tuo Dio, di che cosa ti nutri? E la seconda domanda, quali le tue offerte? I divieti, le concessioni alimentari e le decime descritte in questo capitolo esprimono in primo luogo il forte carattere di appartenenza a Dio. E il versetto 1, l'abbiamo letto, lo ripetiamo, lo dice esplicitamente, voi siete figli per il Signore. E quindi, se si capisce questo, ci sono delle ricadute concrete sul piano pratico, per esempio della consacrazione. Perché? Perché sei stato scelto e consacrato dal Signore per il Signore, versetti 2 e 21. Sul piano dell'obbedienza ai Suoi comandamenti, e quindi l'obbedienza al Signore. Sul piano del sano timore che si deve avere di Lui. E in quarto luogo sul piano della dipendenza a tutti i livelli del Signore, quanto il Signore vede e provvede con abbondanza. E la conclusione, dice il versetto 23, affinché tu impari a temere il Signore, impari a dipendere dal Signore. Allora la prima domanda, di che cosa ti nutre? Di che cosa ci nutriamo? Certamente il popolo non aveva ragione di lamentarsi circa la provvidenza alimentare del Signore, perché il lungo elenco di carni alimentari, d'allevamento, di cacciagione, che riempiono il cielo e la terra, l'alimentazione acquatica, quindi il pesce pescabile nei mari e nei fiumi, danno il senso di questa grande abbondanza di Dio e della quotidiana provvidenza. Il popolo non aveva necessità sollecita di che cosa avrebbe mangiato l'indomani. E voi ricordate che uno dei primi discorsi del Signore Gesù, Matteo 5, 6, scusate, sottolinea proprio questo, non snappiate, non siate in ansietà solleciti di che cosa mangerete. E poi dice anche di che cosa vi vestirete, Matteo 6,25. Ora, Dio che ha deciso che cosa è bene mangiare, vediamo qui che è lo stesso che ha deciso che cosa non è bene per noi. Lui che ha detto che cosa è bene per il suo popolo che si è eletto, ha tutto il diritto di dire che cosa non è buono che noi facciamo. Per questa ragione troviamo costantemente nel Deuteronomio, ma in tutta la scrittura, questo richiamo costante alla parola, alla legge, all'obbedienza, all'osservanza. Abbiamo considerato questa verità, per esempio, venerdì 13, mentre il riferimento alle buone opere, che Dio, abbiamo detto, le ha autorizzate, o per usare le parole di Efesi 2, preparate affinché le pratichiamo. Qui ci sta semplicemente dicendo il Signore, ci sono delle opere che voi non dovreste fare, mentre ce ne sono altre che io ho preparate che voi dovete fare. Questo è il senso della dipendenza dal Signore. Il Signore che ha stabilito l'adorazione solo ed esclusivamente di sé per sé, quindi da parte della sua Chiesa, dal popolo che si è scelto, da noi, oggi e non solo, ha l'assoluta autorità di condannare tutte le altre forme di adorazione di qualsiasi altro Dio o idolo. In quest'ottica, per il popolo di Israele in quel tempo, anche i cibi avevano la loro valenza idolatra. Il cibo che i cananei mangiavano in onore dei loro dei, e che offrivano loro, non potevano e non dovevano essere consumati dal popolo di Dio. Perché se l'avessero fatto, sarebbero stati accomunati dagli altri popoli. E non è quello che succede oggi, fratelli e sorelle. Se noi facciamo tutte le stesse cose che fanno gli altri, che non ci distinguiamo, alla fine siamo come tutti gli altri. Per esempio, usare le stesse pratiche, lo stesso linguaggio che fa parte della nostra cultura odierna, che spesso è proprio anche un'espressione di una cultura religioso, non vuole dire appropriarsi dell'idolatria degli altri, non vuol dire forse, diciamo, essere accomunati agli altri. Se noi che ci diciamo cristiani, chiesa, popolo di Dio, adottiamo le stesse pratiche, lo stesso linguaggio, le cui allusioni spesso in questo linguaggio, diciamo, sono ad una vita immorale, sessuale, e usiamo questo linguaggio senza che nulla, come se nulla fosse, anche nella conversazione, a volte mi passo di sentirle anche nei nostri incontri, allora c'è da chiedersi, fratelli, di che cosa ci nutriamo noi? Del cibo che la parola ci fornisce quotidianamente, abbondantemente, costantemente, o dei cibi che si nutre la cultura contemporanea? C'è da chiederci se il cibo che ci fornisce il Signore ci basta, o siamo alla ricerca di altri cibi, di altra manna, di altre quaglie per soddisfare i nostri bisogni. C'è da chiedersi se alla consistenza e alla qualità alimentare di questa parola di Dio, della comunione con il popolo, della preghiera, e che fa, diciamo, di cui Mosè al capitolo 4, versetti 5 a seguire enfatizza, se a queste cose noi preferiamo, per esempio, cibi tossici che producono danni consistenti al nostro organismo spirituale e alla Chiesa di Cristo. Credo che noi abbiamo un grande privilegio di avere a nutrimento questo eccellente, dispensario alimentare che è la parola di Dio, giornaliero, che anche se abusassimo, scusate, del nutrimento della parola, non ne avremmo danno. Anche se ci nutrissimo costantemente della comunione con la Chiesa, non ingrasseremmo spiritualmente a tal punto da ricorrere dal dietologo per disintossicarci. Diversamente, incontrare frequentemente i vari dietologi della fede, cioè coloro che ci scoraggiano ad essere in relazione con il popolo, a vivere la fede oggi, ci fa cadere nell'anoressia della parola e della comunione, fino al punto da preferire più la loro presenza che la presenza della Chiesa. Questo forse ci fa anche pensare che l'incontro con la Chiesa, con il popolo di Dio, va bene, ma non deve essere frequente. Ci basta ogni tanto. Diamo il senso della nostra presenza, ma poi basta. Non è così. Se noi pensiamo in questa maniera, ci stiamo alimentando, nutrendo di qualcos'altro. Vedete, la Scrittura ci incoraggia fortemente a mantenere relazioni esterne, e io incoraggio a farlo perché è importante. Il Signore ci vuole nel mondo, ma ci dice che non dobbiamo essere del mondo. Dovremmo essere noi, con la nostra vita, ad essere di nutrimento per le persone, perché a nostra volta ci nutriamo di sano cibo costantemente, di questa parola che ci viene dal Signore, della comunione con il popolo e con la Chiesa. Ma se le relazioni esterne diventano la fuga della Chiesa, il pericolo inevitabile è cibarci degli idoli, dell'idolatria contemporanea. Dio ha detto per bocca di Mosè, e lo ripete a noi oggi: tu sei un popolo consacrato al Signore, il tuo Dio. Tu sei un popolo consacrato al Signore, il tuo Dio. Il Signore ti ha scelto perché tu sia il suo popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Vedete, qui il Signore non ci dice uscite dal mondo, ma siete fra tutti i popoli, il popolo prediletto. E la distinzione noi la possiamo fare solo a partire da ciò che ci alimentiamo, da ciò che ci alimentiamo. Allora ti chiedo, fratello, sorella, è vero questo per te? È di queste verità che ti nutri quotidianamente? Quali carni, tra virgolette, soddisfano la tua fame spirituale, le tue relazioni, la tua esistenzialità? Di che cosa ti nutri sostanzialmente? La seconda domanda: quali le tue offerte? La seconda domanda ci introduce al tema delle decime, ovvero a quello che ognuno di noi deve offrire o mettere a disposizione del Signore secondo il suo volere, secondo i suoi criteri, proporzionalmente alle entrate. In qualche misura la prima domanda ha enfatizzato la provvidenza di Dio sul piano, e noi l'abbiamo trasferita sul piano, come dire, dell'alimentazione spirituale e relazionale. La seconda invece si innesta nella stessa provvidenza, prendendo spunti dalla provvidenza alimentare vegetale, al fine di considerare e far emergere le ricadute appunto concrete sul piano spirituale in merito a ciò che offriamo al Signore. Allora la domanda sorge spontanea, diceva qualcuno tempo fa, dal versetto 22, il quale parla di prelevamento delle decime dal prodotto della terra. E notate che l'accento è posto sulla puntualità, sulla fiscalità, sulla periodicità. farete questo con cura ogni anno. Versetto 22. Che unitamente ai parti, ai primi parti animali, versetto 23, dovevano essere offerte e godute insieme al popolo alla presenza del Signore nel luogo stabilito da Lui, nei termini da Lui richiesti, come già ricordato al capitolo 12, versetti 17 e 18. E anche questo riferimento a ogni anno, versetto 22, e alla fine di ogni triennio, versetto 28, indicano proprio questo senso della puntualità, della periodicità e fiscalità, fino a che vita ci sarà. Ora, sostanzialmente, per quanto riguarda le decime, le offerte, anche qui, chi decide le regole non sono gli uomini, non è Mosè, non è Aronne, non è chi vi parla in questo momento, ma è Dio che decide questa disciplina per la nostra vita, perché ci aiuta a dipendere dal Signore. Vedete, il portare le offerte e il portarsi, qui ci viene detto, fisicamente nel luogo stabilito da Dio, indica l'importanza che Dio stesso dà a questo suo comandamento e l'importanza della sottomissione da parte nostra a Lui che ha dato il comandamento. Indica l'importanza di una fedeltà a Lui. Indica inoltre disciplina, progettualità gestionale, timore del Signore. E infatti il versetto 23 che abbiamo letto, che ripetiamo, si chiude proprio con questo richiamo a queste attitudini, affinché tu impari a temere il Signore, il tuo Dio. Allora oggi per noi non si tratta questa mattina di stabilire una certa fiscalità di ordine economico come la decima delle entrate. Queste certamente avevano un carattere fiscale per il popolo di Israele ed erano espressione anch'essa di dipendenza dal Signore e di gioia nel donare e di godere, ci viene detto, insieme al popolo. Certamente il tema delle decime stabilisce un principio, una piattaforma dalla quale partire per una corretta gestione delle risorse da destinare al Signore, che sono dal Signore perché ci vengono dal Signore. Ma con la venuta di Cristo anche il tema delle decime va vissuto e gestito nell'ottica della liberalità cristiana, ma senza sminuire la portata spirituale che questa piattaforma delle decime ha delineato. Quello che invece mi preme mettere in evidenza oggi riguarda certamente il tema delle diverse risorse, non solo di ordine finanziario, da mettere al servizio della Chiesa e del Signore, evidentemente. Dalla parola di Dio apprendiamo questa grande ricchezza della provvidenza di Dio, proprio espressa nei doni alimentari, sia dal mondo vegetale che dal mondo animale. La parola di Dio ci parla di queste grandi benedizioni che Dio ha riservate per i cristiani, quali ne godono. E dai versetti 1, 22 a 29 di Deuteronomio 14 notiamo alcuni ambiti che vorrei, diciamo, su quali soffermarmi, relazionali, significativi dell'offerta a Dio e diciamo attraverso i quali godere di questi doni che Dio ci ha fatti. Il primo ambito che ci viene qui suggerito è quello ecclesiale. Versetto 1, se uniamo per un attimo i versetti 1, 22, 23, noterete questo: voi siete figli del Signore vostro Dio, avrete cura di prelevare la decima di tutto quello che produrrà la tua semenza, da quello che ti frutterà il campo ogni anno, e mangerai come popolo, come chiesa, in presenza del Signore tuo Dio nel luogo che Egli avrà scelto come dimora del tuo nome, la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio, i primi parti dei tuoi vermenti e delle tue greggi. Sostanzialmente, Signore Gesù, tutto quello che io ti do, gestisci, diciamo, tutto questo in un ambito di offerta insieme alla Chiesa. E allora, se abbiamo capito, io spero che noi abbiamo capito bene, fratelli e sorelle, il Signore ci chiede di condividere con la Chiesa le ricchezze che dalla sua mano abbiamo ricevuto. Perché, dice il versetto 24, Dio ti ha benedetto, Dio ci ha benedetti, donandoti per esempio talenti, ricchezze spirituali e culturali, creatività di servizio, forza fisica, salute, professione, preparazione culturale, ricchezza di parola. E sostanzialmente tutti questi doni sono legati al fatto che Dio, che sei una persona redenta da Cristo. Certo, nell'ottica della grazia comune queste cose si trovano anche in altri, però noi abbiamo visto anche 2 settimane fa come faccia la differenza vivere queste cose da uomini, da donne rigenerate e diversamente da altri che non lo sono. Allora, tutte queste cose, fratello, sorella, tu non puoi trattenerle per te. Devi metterti e devi metterle a servizio della Chiesa, del Signore. Sostanzialmente Dio ti ha ricolmata di beni e di benedizioni, non perché tu possa goderne in solitudine e vivere la tua vita indipendentemente dalla Chiesa. Perché la Chiesa possa essere un popolo in azione, per tornare al tema centrale del nostro libro, devi pienamente essere partecipe alla vita della Chiesa. Noi abbiamo avuto un'attività per 2 settimane, mi dispiace dirlo, ci sono stati alcuni di voi che non hanno neanche visto il gazebo. E questo non vi fa onore, fratelli e sorelle, perché non avete colto l'importanza di un servizio, del vostro servizio da mettere al servizio del Signore. Tu non puoi trattenere, non puoi andare avanti in questa maniera, trattenendo per te i beni che il Signore ti ha dato. Tu non hai diritto di pensare che questa parola di questa mattina siano sostanzialmente per gli altri, sia sostanzialmente per gli altri, perché tu hai troppe cose da fare che ti impediscono di vivere e condividere con la Chiesa le diverse ricchezze che Dio ti ha donato. Il testo ci dice che non hai neppure attenuante davanti a Dio da poter giustificare la tua situazione. Vedete, al versetto 24 Dio anticipa quelle che potrebbero essere, come dire, le eventuali motivazioni o giustificazioni da astenersi al recarsi al luogo stabilito da Dio e godere con il popolo. Lo leggiamo per un attimo. Ma se il cammino è troppo lungo per te e tu non puoi trasportare fin là quelle decime, essendo troppo lontana da te il luogo che il Signore il tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome, perché il Signore il tuo Dio ti avrà benedetto, allora convertirai in denaro, terrai stretto a mano quel denaro, andrai al luogo del Signore del tuo Dio avrà scelto e impiegherai quel denaro. Sostanzialmente lui ti dice che non accetta scuse, ma ti propone altre possibili forme di liberalità cristiana per godere e rallegrarti con la Chiesa, con il suo popolo, con la sua famiglia. Infatti la possibilità di vivere questo non risiede nel potere o non nel potere, ma nel volere. E se vogliamo, possiamo realizzare questo. E se si vuole, si può fare. quali le tue offerte. Che cosa stai offrendo al Signore, alla Chiesa? Che cosa stai privando alla Chiesa? Il secondo ambito relazionale riguarda la tua relazione con coloro che hanno responsabilità cultuali, pastorali, formativi nella Chiesa, che il Signore qui indica con il Levita, versetto 27. E le ricchezze di cui abbiamo parlato poc'anzi nelle loro dinamiche relazionali di servizio non dovrebbero mai essere scisse da queste figure che Dio ha stabilito nella Chiesa, anche per il tuo sano, appunto, sviluppo cultuale, formativo, discepolare, apologetico. Se fuggi da coloro che Dio ha stabilito a questo scopo, versetto 23-27 ci dice che tu li abbandoni. Cioè abbandoni il privilegio di rendere la tua vita sottomessa al Signore e di mettere al servizio, anche qui, della Chiesa, di coloro che hanno responsabilità di questo genere, le tue ricchezze, quelle che Dio ti ha donato, che non sono tue. E sostanzialmente, se tu abbandoni questo, vivi una situazione che non onora il Signore. Paolo, ricordate, parlando di queste, ricorda che essi dovrebbero essere reputati degni di doppio onore. E uno di questi onori è proprio la relazione che il popolo, la Chiesa dovrebbe avere con i propri conduttori. Una sana relazione. E qui Paolo continua dicendo, specialmente quelli che si affaticano sostanzialmente alla tua formazione attraverso la predicazione, prima Timoteo 5:17. L'ultimo ambito, e concludo, riguarda l'ambito sociale per i più disagiati. In questo caso non prenderei solo, diciamo, in considerazione coloro che sono distanti da noi e, per esempio, che questa sera inizieranno Anna e Daniele, diciamo, a prolungare quello che era il punto doccia con il punto freddo, cioè dedicare il proprio tempo anche alle persone più disagiate. Certamente questo è un aspetto che viene considerato qui, ma io vorrei, diciamo, ricondurre un po' più la questione, quello che viene detto in questo capitolo, relativamente a coloro che vivono in casa nostra, viene detto nella tua città, nella tua realtà ecclesiale. Infatti il versetto 29 parla in particolare di particolare dedizione proprio a favore dello straniero, per esempio, cioè colui o colei che è di etnia diversa. Sei attento a questo. A favore di coloro che sono orfani, cioè coloro, colui che non hanno o colei che non ha altri con cui vivere la propria situazione. In qualche maniera nella testimonianza di Frances c'era questa, come diciamo, questa preoccupazione di essere orfana, perché i figli vanno via, il marito è via ancora per un mesetto e lei vive sola in casa. Quale consolazione possiamo essere? Quale consolazione può essere tu, fratello, sorella, per la nostra sorella Frances? Si parla della vedova, del vedova, cioè colui o colei che già è aggravato da una forte sofferenza relazionale, di intimità. Come far fronte noi? Abbiamo occhi attenti a verificare come poter dare il nostro apporto. Perché tutte persone che vivono nelle nostre città, alcune nelle nostre chiese, che tu devi amare e servire con i tuoi talenti, con le tue ricchezze, con le tue risorse. Ti chiedo, fratello, sorella, quando è l'ultima volta che, per esempio, alla tua tavola si è seduto una famiglia, un fratello, una sorella, uno straniero di etnia diversa alla tua e ha goduto della tua ospitalità? Quando è l'ultima volta che ti sei resa disponibile a visitare una sorella, un fratello, confortarlo, per la situazione che sta vivendo e pregando con lei o con lui. Quando è l'ultima volta che qualcuno ha goduto della tua vocazione che hai messa a sua disposizione, delle tue capacità di servizio? Ecco, questi sono solamente alcuni ambiti, diciamo, concreti che la Scrittura ci pone di fronte al fatto che le ricchezze che Dio ci ha dato debbano essere messe al suo servizio. In conclusione, la domanda di che cosa ti nutri è l'interrogativo che ti pone di fronte alla dispensa della provvidenza di Dio. La seconda domanda, qual è la tua offerta? È la domanda che ti responsabilizza nel dispensare le ricchezze che Dio ti ha affidato. Saprai cogliere questa sfida? Sapremo coglierla noi oggi? Signore, ci dia la sapienza, la saggezza di dire amen se è questo che vogliamo, con la consapevolezza che ciò ci responsabilizza ulteriormente. Io vorrei pregare insieme.